al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Sono le 13:11, amici all'ascolto, ben ritrovati all'ascolto da Luca Collodi, un al di là della notizia oggi ancora dedicato alla 28esima edizione del meeting per l'amicizia dei popoli in corso a Rimini. Noi ci colleghiamo proprio con Gabriella Ceraso e Vasco Ferigini che si trovano a Rimini. Gabriella, buona giornata, buongiorno.
Buongiorno a te e tutta la regia di Roma, ciao Luca.
Grazie. E allora noi stiamo procedendo ormai per tutta la settimana alla Radio Vaticana in diretta, il canale 105 Live, le edizioni dei radiogiornali in lingua italiana ma anche in lingua inglese, francese, ungherese, tedesca, hanno parlato di questa edizione del meeting che si sta avviando verso la parte finale. Domani chiuderà con un incontro, l'ultimo incontro alle 15 con la presentazione di un libro di Don Giussani. La giornata di ieri è stata caratterizzata, Gabriella, da uno dei pochi momenti politici di questo meeting di Rimini, e questo è un primo dato con il quale vorrei aprire questa riflessione con te da Rimini. Quest'anno meno politica al meeting di Rimini. Pensi che sia stata una scelta positiva?
Secondo me sì, in realtà le presenze di ministri ci sono state, come dicevi tu, senza dubbio in quantità inferiore rispetto agli altri anni. C'è il ministro Bersani che è un fedele del meeting, c'è stato De Castro per le politiche agricole, Nicolais, ma come giustamente dicevi tu, ieri si è raggiunto un po' l'apice con questo botta e risposta sulle riforme tra Tremonti e Fassino, DS e Forza Italia uno contro l'altro armato, anche se il tema in realtà del dibattito era un tema che cercava convergenze tra gli schieramenti e non scontro. Da un lato sì, probabilmente è stato meglio, c'è stato molto più spazio per tutta la sfera del sociale con i temi cari a CL, la salute, la scuola, momenti forti dedicati all'educazione, alla famiglia e anche all'ambiente e al clima. E questo è stato positivo, è stato interessante, forse meno clamore diciamo rispetto alle presenze dei politici che attraggono interviste, chiacchiere varie, forse più contenuti, no? Oltre all'entusiasmo che c'è qui e che forse vi arriva il rumore di fondo che ci ha accompagnato in tutti questi giorni, l'entusiasmo, il passeggio, i rumori dei tanti volontari, dei ragazzi, delle famiglie, di persone di tutte le età che animano questo enorme padiglione fieristico che vive dal mattino alle 9 fino alla sera tardi, vive sempre, vive di momenti di dialogo, di momenti di informazione, vive di momenti anche di relax, ma sempre proiettati verso il tema di fondo che è proprio quello della verità, che è stato declinato in tutte le forme, in tutte le dimensioni. Dicevamo meno politica, ma oltre al sociale il panorama internazionale è stato molto ricco quest'anno. Ci sono stati sguardi dal Medio Oriente all'Irlanda, al Libano, all'America Latina. Il tema importante è stata la pace, cercata nei diversi angoli del mondo, con i problemi ovviamente che ci sono intorno a questo tema. Tu lo sai perché sei stato qui fino a qualche ora fa. Ieri la forte testimonianza sull'America Latina, dalla protesta all'educazione, da come forti e coraggiosi uomini che vivono lì in enormi difficoltà, in Argentina, in Venezuela, credono che si possa costruire una realtà diversa, proponendo un'alternativa allo statalismo, al marxismo dilagante che schiaccia l'essere umano. Anzi, loro vivono per creare movimenti che sostengano l'uomo, che lo valorizzino e che lo portino, insomma, a credere che c'è un'alternativa a quello che lo Stato impone loro. Dunque, un panorama molto vasto, Luca.
Gabriella Ceraso, è un'ottima analisi quella che hai fatto. Io tornerei ancora un attimo sul tema della politica, perché spesso quando noi parliamo di politica al meeting di Comunione e Liberazione, non tanto noi quanto la grande stampa, la grande mola di inviati che sono al meeting, si pensa più a una politica partitica. Ad esempio ieri questo incontro, questo dibattito tra Fassino dei DS e Tremonti, vicepresidente di Forza Italia. In realtà di politica al meeting anche quest'anno ce n'è stata tanta, basta pensare alle tematiche internazionali. Tu hai ricordato ieri l'incontro che abbiamo trasmesso anche noi alle 15 del pomeriggio sull'America Latina, abbiamo ricordato il tema del Libano, era presente il ministro della cultura libanese, cioè c'è una politica che vola più alto rispetto a quella che noi concepiamo come politica partitica di basso livello italiana, che spesso arriva a risolversi con battibecchi reciproci senza nessun contenuto. Tra l'altro io non so se questo, su questo punto possiamo mandare proprio da Rimini un intervento proprio di Vignali, che ieri ha moderato l'incontro tra Tremonti e Fassino, che la dice lunga un pochino su quello che è il risultato secondo Comunione e Liberazione, secondo il meeting di questo incontro politico di ieri, l'unico del meeting.
Allora, Raffaello Vignali ha introdotto questo dibattito con le aspettative del meeting, no? La richiesta, proprio come tu dicevi, ai due interlocutori di qualcosa che fosse più su delle polemiche e dei battibecchi reciproci, e poi lo ha chiuso con delle amare amare conclusioni, ecco, scusate il gioco di parole. Allora, all'inizio si era partito con chiedere una politica per il bene comune, quindi una politica di accordo, e alla fine sentiamo, se con il supporto di Vasco Filigini, come si è conclusa invece la discussione.
C'è da dire che la seconda parte del dibattito faceva parte un po' più, appunto, di una politica che non si parla molto. Speravamo in qualcosa di meglio, sinceramente, perché non è continuando a dire di chi è la colpa che ne veniamo fuori. Allora, due cose, un invito a loro e alla politica e un invito a noi. Quella alla politica è che comunque noi continueremo a insistere, perché io credo, continuiamo a dire e continueremo a dirlo, di non avere paura di essere insieme per costruire il bene del Paese, confrontandosi anche duramente, ma per cercare le soluzioni, perché qui c'è veramente il rischio che il paese vada giù e vorremmo evitare di dare un po' l'impressione che si balli sul Titanic, e noi crediamo anche che il paese premierà chi non ha paura di essere unito per costruire. La seconda invece è un invito a noi, perché la prima cosa, comunque, quello che noi possiamo fare è innanzitutto formarsi un giudizio, quindi vi invito a leggere, perché non lo sappiamo cosa vuol dire, parliamo di sussidiarietà ma non sappiamo cosa vuol dire, di leggere il libro A cosa serve la sussidiarietà, che trovate qui al meeting, che è l'ultima pubblicazione fatta dalla Fondazione, che l'abbiamo regalata anche ai nostri amici politici, così facciamo leggere anche loro.
Ed è un giudizio, posso riprendere la linea, credo, qui da Roma, Gabriella?
Certo, sì, abbiamo ascoltato insieme.
È un giudizio tagliente, molto tagliente, di un dibattito che ha riunito in una delle maggiori sale della Fiera di Rimini quasi 7.000 persone, non poche per seguire un dibattito politico. Ci sono due elementi sui quali io vorrei riflettere con te, Gabriella Ceraso. Allora, il primo è l'approccio del meeting alla politica, cioè la politica intesa come momento di lavoro comune per l'interesse della persona, per il servizio alla comunità. Questo è il motivo per cui il meeting di Rimini spesso si occupa di politica. Poi c'è invece una politica partitica, e lo abbiamo ascoltato nel giudizio di Vignali, di Comunione e Liberazione, sul quale questo giudizio è stato molto critico. Due aspetti di come intendere la politica al meeting.
Senza dubbio, e devo dire la verità, in quel confronto di ieri, nonostante all'inizio devo dire che c'era stato uno spiraglio, no, di intese future, hanno trovato un accordo Tremonti e Fassino su un concetto di riforma elettorale innanzitutto, da fare velocemente, opportunamente, a prescindere dal referendum, ma poi, ecco, sono prevalse antiche accuse, antiche dispute sugli zero virgola, puntini puntini eccetera, che non contribuiscono assolutamente a colmare questa esigenza, a colmare questo vuoto che, lo sottolineerei, qui al meeting è stato evidenziato il vuoto che c'è tra i cittadini e la politica, questa disaffezione, questo disamore, no? Si era partito proprio da questo, cercare di avvicinare una parte all'altra per restituire il senso vero della politica, che è proprio la ricerca del bene comune, o comunque dovrebbe essere tale. Vignali ha bacchettato bene, insomma, alla fine i due interlocutori su questo. Devo dire che non c'è stato un vero e proprio scontro tra i due, come anche oggi molti giornali o le televisioni riportano. C'è stata insomma la solita profonda ironia, i toni insomma di problemi che non sono forse risolti e che probabilmente insomma sono lontani dall'essere risolti, insomma.
Gabriella Luca. Ceraso, io non so se hai ospiti in studio da te lì nella nostra postazione mobile a Rimini.
Allora, noi siamo in attesa, sappiamo che è arrivato e lo stiamo aspettando qui nel nostro studio Don Oreste Benzi, che nel pomeriggio, esattamente alle 15, verrà a presentare il suo volume, che ha un titolo innovativo, Onora tuo figlio e tua figlia, che ha tanto il sapore di un nuovo comandamento, e noi volevamo appunto chiedergli questo cambiamento di prospettiva, il motivo di questo cambiamento di prospettiva dalla parte dei ragazzi. Noi sappiamo che Don Oreste Benzi, oltre ad essere il fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, è noto per le sue battaglie in difesa degli emarginati e delle persone che sono in difficoltà. Quindi ecco, questo è uno degli appuntamenti del pomeriggio, ma non ti do certezza perché qui tra il traffico, certo, e il caos ci potrebbero essere dei ritardi. Nel pomeriggio vorrei segnalare anche ai nostri ascoltatori l'altro appuntamento che noi seguiremo in diretta, cioè un appuntamento dedicato alla cooperazione italiana. Anche qui ci sono la prospettiva sarà duplice, un po' come è stata come quella che appunto a cui accennavi tu prima, ovvero la parte del governo e la parte delle ONG, cioè di chi lavora sul campo.
Quindi sarà interessante dalle 15, sì, proprio la cooperazione italiana, un approfondimento sulla Radio Vaticana in diretta.
Esatto, un workshop in Sala Neri.
Molto bene.
Ci saranno, volevo dirti semplicemente che ci saranno per il governo il viceministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli e anche il presidente della commissione affari esteri della Camera, che è Umberto Ranieri, e ci sarà un bel dibattito perché ci sono rappresentanti di vari schieramenti, no? E oltre a, come ti dicevo, per il presidente della fondazione per esempio AVSI, Arturo Alberti. L'AVSI è una ONG che da 20 anni e più lavora per lo sviluppo in circa 40 paesi del mondo e porta avanti tantissimi progetti soprattutto in Africa, e qui al meeting è presente con una mostra dedicata alla madre, cioè alle figure femminili, che figure grandi e piccole, note e anonime, che costruiscono lo sviluppo nel mondo, che hanno dato la loro testimonianza e hanno offerto la loro vita per l'aiuto dei popoli in difficoltà.
Gabriella Ceraso, se tu sei d'accordo, allora qui da Roma noi mandiamo un'intervista che abbiamo realizzato proprio al meeting di Rimini con il vicepresidente del Parlamento europeo Mario Mauro. Perché? Perché al meeting si è parlato molto di Europa. Ecco, questo è un altro tema, diciamo, politico ma non partitico, di una politica naturalmente con orizzonti più ampi e più alti. Il vicepresidente del Parlamento europeo Mario Mauro ci ha concesso una intervista sul rapporto tra Santa Sede e Unione Europea, o meglio con le istituzioni dell'Unione Europea, quindi il Parlamento europeo, la Commissione europea. E è un rapporto che non si annuncia facile. Io non vi accenno niente. Ascoltiamo insieme questa intervista realizzata con Mario Mauro.
È un rapporto non facile perché nei mutamenti che hanno accompagnato il variarsi del progetto di Europa Unita, che ricordiamolo è un progetto politico che ha trovato suo fondamento e origine nell'iniziativa di politici sicuramente cristiani e segnati profondamente dall'esperienza della fede, ha avuto dei passaggi storici particolarmente complessi che hanno trasformato sostanzialmente l'Europa da patria del diritto in supermarket dei diritti. E in questo senso la presenza e l'interlocuzione con una realtà come la Santa Sede, che continua a ricordare che cosa l'uomo è, e quindi la battaglia di libertà che in tutti questi anni la Santa Sede, spesso a fianco delle istituzioni europee, ha fatto per la promozione della dignità umana, ha trovato un contesto assolutamente nuovo.
Questo ha provocato una serie di richiami, chiamiamoli così, di censure, di infrazioni che il Parlamento europeo ha diretto verso la Santa Sede.
Noi abbiamo documentato in modo non pugnabile che, ad esempio, nel periodo che va dal 1994 al 2004, sono stati sottoposti a censura per violazione dei diritti umani stati come Cuba e come la Cina, che sicuramente non sono il paradiso dei diritti, non più di 10 volte in 10 anni, e la Santa Sede è stata in qualche modo censurata, ci si è rivolti in modo aggressivo nei confronti non solo della Santa Sede ma dello stesso Santo Padre per più di 30 volte.
I contenuti di queste censure?
I contenuti sono in ordine o ad azioni specifiche maturate dalla Santa Sede, si pensi alla propaganda che la Santa Sede fa sul tema dell'AIDS, ma anche alle azioni concrete che fa per la salvezza di milioni di persone da questo terribile male, intendendo contestare il metodo, vale a dire l'azione che ha al suo centro il rispetto della dignità della persona umana, e quindi poi i comportamenti relativi alla continenza, alla castità, sono stati visti come una violazione, paradossalmente, di quei diritti, perché non consentirebbero una soluzione ipoteticamente rapida dei problemi attraverso una sanitarizzazione del problema stesso. È evidente che non ci sono di mezzo solo questioni di principio, ma anche interessi rilevantissimi, se pensiamo al fatto che AIDS è un conto, poi c'è il problema degli aborti, poi c'è il problema della sterilizzazione, c'è il problema dell'utilizzo degli embrioni.
Sono soldi per le multinazionali.
Sono soldi rilevantissimi, sono interessi molto importanti, sono anche convinzioni di politica assolutamente di grande rilevanza, e quindi è chiaro che un interlocutore così scomodo come la Santa Sede può spesso diventare una pietra d'inciampo, una pietra di scandalo.
Altre censure rivolte alla Santa Sede?
Il tema della cosiddetta omofobia, e lì si è cercato di fare grande confusione, cioè di far scambiare il ribadire da parte della Santa Sede una parola di verità sulla natura dell'uomo e sul destino dell'uomo stesso e della nostra civiltà, perché evidentemente al rapporto uomo-donna è legata anche il tema della procreazione, quindi della continuazione della nostra civiltà, come una sorta di attacco ai diritti delle minoranze omosessuali e quindi una sorta di incapacità della Chiesa di poter accogliere la diversità e la differenza. Così non è, tant'è che questo è stato acclarato in numerose sedi fino alla circostanza dell'ultimo voto parlamentare, però questo non ha impedito a molte parti politiche di tentare degli attacchi anche qui, perché dietro c'è una strategia di carattere politico, cioè il pensiero che una cultura di tipo progressistico sia più facilmente brodo di cultura per un'operazione che favorisca poi la conquista del potere da parte di certe parti politiche al posto di altre. Quindi il tentativo di coinvolgere le esperienze religiose che trascendono ampiamente il dibattito di natura politica in un contesto fortemente politicizzato.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
E questo era Mario Mauro, il vicepresidente del Parlamento europeo, un tema difficile, tra l'altro non molto conosciuto. Gabriella Ceraso da Rimini, proprio ci ha raccontato il vicepresidente del Parlamento europeo, 30 richiami, 30 censure verso la Santa Sede, una decina solo verso Cuba e verso la Cina. Questo ci dà spesso anche il metro di giudizio di come poi il dibattito sulle radici cristiane, sull'Europa, porta anche a scoprire questi elementi, questo tipo di realtà. Da Rimini, Gabriella, novità, siamo ormai in chiusura. Io ricordo, tra qualche secondo ti interrompo, avremo i titoli del TG1 e poi ancora qualche minuto prima di chiudere.
Sì, volevo solo accennarti ad un appuntamento di questa mattina che è un po' diverso. Questa mattina sì, il tema è d'apertura, è stato in un workshop La verità è una proposta, però la presenza è stata molto particolare. C'era Monsignor Anthony Colin Fisher, che peraltro è venuto proprio qui in studio per un'intervista. Lui è vescovo ausiliare di Sydney, coordinatore della Giornata Mondiale della Gioventù Sydney 2008, quindi abbiamo avuto un'anticipazione, un po' abbiamo potuto respirare un po' l'atmosfera che c'è lì in Australia di preparazione a questo evento. Sono 8 gli australiani presenti qui al meeting, e qui c'è stato, e c'è stato anche ai nostri microfoni, Monsignor Anthony Colin Fisher, vescovo ausiliare di Sydney e coordinatore della GMG. Ricordiamo che il tema è: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni. Bene, Fisher ha portato la sua testimonianza di come sta proponendo la verità e l'evangelizzazione nella cultura australiana, in cui lui stesso ha detto è molto urgente cambiare le cose, perché questa cultura rischia di secolarizzarsi fino all'indifferenza a Dio. E poi ha aggiunto scherzosamente: è probabilmente proprio per questo motivo che la prossima GMG sarà proprio qui a Sydney. Essa, cioè, servirà da terapia, ha usato proprio questo termine, grazie soprattutto ai giovani. E da qui ecco l'appello a tutti i giovani del mondo, dell'Italia, dell'Europa, a essere presenti a Sydney in gran quantità per rinnovare il paese e rinnovare anche la forza della fede. Con Vasco ora vi facciamo ascoltare proprio questo appello accorato finale di Monsignor Fisher, che è seguito a un intervento, vi ripeto, proprio sul suo spirito di preparazione alla GMG e anche all'appello alla Chiesa a evangelizzare le culture. Monsignor Fisher.
I trust that many from Italy,
spero che molti giovani italiani ed europei e di CL da tutto il mondo verranno a dare la loro testimonianza personale, portando alla nostra nuova giovane Chiesa una fede antica e al nostro paese antico una fede sempre nuova.
La verità da cercare, da scrutare, a cui credere è la veritas, ha detto Monsignor Fisher, quella che era tanto cara ai primi cristiani, cioè la buona novella, quella che è esigente, quella che è sovversiva contro l'epoca odierna, che invece ci vuole forse, ha detto, neutrali di fronte alla verità. E anche questa verità contrappone menzogne politiche e personali. Questa l'esperienza dunque portata oggi, questa mattina, al meeting di Rimini da Monsignor Anthony Colin Fisher.
Grazie, Luca. Grazie a Gabriella Ceraso e a Vasco Feligini. Voglio salutare Alvaro D'Amico per la parte tecnica con Luciana Fantini e Eva Rorman.